Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Buongiorno, e anche Ma che storia è questa vuole rendere omaggio a Carlo Ginzburg, che è stato uno studioso innovativo che ha coniugato rigore scientifico e scrittura piacevole e che, insomma, con la sua biografia, era figlio di Natalia e di Leone Ginzburg, non si è mai rinchiuso nella torre d'avorio degli accademici. Quando è uscito Il formaggio e i vermi, che forse è il suo libro più famoso, 24 edizioni e traduzioni in tutto il mondo, ero un ragazzino e confesso che ho fatto una fatica enorme a leggerlo perché non era facile, ma facendo parlare il mugnaio friulano Menocchio e i preti inquisitori che lo hanno condannato a morte per le sue idee, Carlo Ginzburg anche a me ha aperto un mondo. Il maestro della microstoria l'hanno definito, e qui bisogna dire che microstoria non significa occuparsi di piccole cose, ma significa analizzare la storia attraverso episodi e protagonisti marginali che, proprio perché laterali, a volte contrastano con l'idea che ci eravamo fatti, non so, di un periodo, di una biografia, di un'epoca, no? E a volte contrastano, no, con questa idea. Un metodo che costringe a fare i conti con prove da validare, anomalie, vuoti da riempire e indeterminatezze. Quindi la redazione di Ma che storia è questa ha pensato che per Carlo Ginzburg fosse opportuno metterci un po' di distanza. Distanza, tra l'altro, è un tema che lui ha trattato in diversi libri. E quindi costruire magari una trasmissione per la prossima stagione, che speriamo ci sia una prossima stagione della nostra trasmissione. Per il momento accontentiamoci di questo piccolo racconto su come è nato il suo desiderio di fare lo storico. È una registrazione di una sua lezione, esattamente fatta 6 anni fa all'Università di Pavia. Sentiamola.
Ero studente a Pisa, alla scuola normale, e allora c'era una stanza, diciamo, della biblioteca, che adesso è usata in un'altra, per altri scopi, e comunque io ero lì studente e guardavo, mi ricordo questo momento, guardavo, diciamo, gli scaffali e presi di colpo una triplice decisione: cercare di diventare uno storico, cercare di lavorare sui processi di stregoneria di cui non sapevo nulla, cercare di lavorare sulle vittime, cercare di raccogliere le voci, i comportamenti delle vittime dei processi. Riflettendo dopo, ero consapevole che c'erano dei libri dietro questa decisione. I libri più importanti erano 3. Uno erano I quaderni del carcere di Gramsci, cioè, diciamo, la riflessione sulle classi subalterne, sulla cultura delle classi subalterne, che è qualcosa che mi ha accompagnato, diciamo, fino ad oggi. L'altro era Il mondo magico di Ernesto De Martino. E il terzo era Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Quello che però, diciamo, io allora non capii, non ero consapevole, era una pulsione autobiografica in questa idea di cercare di ricostruire le voci delle vittime, i comportamenti delle vittime. E cioè, diciamo, dei ricordi molto molto forti, legati alla mia infanzia di bambino ebreo.
Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
E dopo l'omaggio a Ginzburg, riflettendoci un po', forse anche questa puntata di Ma che storia è questa ha dei punti di contatto, no? Perché ci occupiamo infatti oggi di Cesare Lombroso e del museo a lui dedicato a Torino, e anche delle sue discutibili teorie, discutibili nel senso che proprio si possono discutere. Anche lui si è occupato di soggetti marginali, su questo non c'è dubbio, su questo è poco ma sicuro. Anche lui si è interrogato sul rapporto fra le sue teorie no? Il legame tra le fattezze fisiche e l'indole a delinquere e le prove scientifiche che doveva poi portare per stabilire che questo era davvero così. Per tutte le altre domande, non le faccio io, le fa Barbara Bracco, qui.
Buongiorno Danilo. Buongiorno.
Una delle curatrici di questa trasmissione, professoressa all'Università Bicocca, e soprattutto Silvano Montaldo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Direttore Buongiorno. Scientifico del Museo di Antropologia Criminale, appunto dedicato a Cesare Lombroso di Torino, nonché docente di storia proprio a quella università. Prego Barbara.
Buongiorno Silvano. Allora, con te esploriamo oggi una storia un po' particolare, come diceva adesso Danilo, cioè un museo che è una raccolta. Adesso tu ci spiegherai come nasce, ma io per dipanare un po' la matassa, la trama piuttosto complicata di Lombroso e del suo museo, tirerei il filo delle ultime degli ultimi allestimenti, piattaforme, dispositivi che il museo ha adottato negli ultimi tempi per raccontare appunto le teorie lombrosiane, avendo in mente che il museo nasce, questa raccolta nasce con lo stesso Cesare Lombroso e che ha raccolto anche dopo la sua morte moltissimi oggetti, manufatti fatti dagli stessi pazienti, tra virgolette, di Lombroso o di suoi collaboratori italiani e stranieri, fotografie, oggetti di vario tipo, resti umani, maschere di cera. Cioè la raccolta Lombroso si presentava già all'epoca come una raccolta molto complicata. Però in tutto questo mi piace sottolineare e partire con te dall'idea che appunto una raccolta di questo genere può e deve raccontare, parlare anche attraverso nuove forme di messa in scena della storia del criminale, così come la pensava Lombroso, partendo appunto da nuove forme e nuovi dispositivi. Che ne pensi, Silvano? Raccontaci un po' di queste ultime novità. Ecco.
Ma se permettete, io vorrei però fare una divagazione ricollegandomi al ricordo di Carlo Ginzburg, perché questo ci permette di avvicinarci a quel mondo di Lombroso, quella Torino di fine Ottocento in cui Lombroso ha costruito il museo, ma di avvicinarla a noi attraverso un legame fisico se non culturale, e cioè il fatto che il nonno di Carlo Ginzburg era Giuseppe Levi, che era stato ordinario di anatomia all'Università di Torino ed è stato il maestro di tanti allievi, tra cui Rita Levi Montalcini, in quello stesso palazzo, il palazzo degli istituti anatomici, dove oggi è allestito il Museo Lombroso. E Giuseppe Levi ebbe un rapporto di collaborazione e di amicizia con Mario Carrara, che era professore di medicina legale a Torino, che fu il continuatore del museo creato da Lombroso, ed era tra l'altro anche il genero. Di Lombroso. Questo quindi ci avvicina a quell'ambiente, a quella Torino positivista di fine secolo e socialista, sebbene insomma secondo varie declinazioni, in cui ha agito Lombroso. Ecco, la sua collezione è certamente estremamente eterogenea, riflette una sorta di caotica curiosità che ha portato Lombroso a sperimentare varie discipline, vari ambiti del sapere, tentando una sintesi impossibile e mai stabilizzata. Continuamente lui ha rivisto le sue teorie, le ha integrate nascondendo contraddizioni, le ha esposte attraverso le collezioni, cercando il rapporto con un pubblico di massa, perché spesso i suoi colleghi studiosi, antropologi, sociologi ne vedevano e sottolineavano le debolezze. E tuttavia, appunto, ci ha lasciato una testimonianza estremamente preziosa su ambienti carcerari, sulla storia del manicomio e sulla storia della criminologia.
Sì, per ritornare appunto al mio spunto iniziale, che in fondo deve rispondere a una domanda: ha senso, o perlomeno ha ancora senso, scusa, è una provocazione, Silvano, ma ci intendiamo meglio in questo modo, ha ancora senso far vedere un museo legato ad una teoria criminologica, oggi per fortuna ampiamente superato? Non c'è il rischio anche di un equivoco? Da qui l'idea, mi pare molto azzeccata, molto appropriata da parte del museo in questi anni, di rivitalizzare in qualche modo il museo, mettendo in campo anche iniziative nuove di esposizione dei manufatti, dei contenuti, degli oggetti del museo, perché il rischio, per chi non conosca o non abbia l'idea di una storicizzazione del museo, è che quello sia ancora un manifesto a favore delle sue teorie.
Ma quello non credo, perché già nel 2009, quando è stato aperto al pubblico, si è fatta molta attenzione su questo aspetto, e quindi ci sono vari passaggi all'interno del percorso di visita che spiegano gli errori commessi da Lombroso e il carattere non sostenibile delle sue teorie. Al tempo stesso, però, queste collezioni, che per certi versi sono uniche nel loro genere, sono continuamente richieste per esposizioni in Italia, all'estero, quindi è un piccolo museo che però è anche conosciuto a livello internazionale. Ecco, queste collezioni nascono da una teoria che non è soltanto una teoria criminologica, ci sono vari aspetti, delle varie declinazioni, dalla teoria del genio all'arte, a quella dell'arte pazzesca. Ecco, queste teorie sono quelle che hanno alimentato la costruzione prima delle collezioni e poi del museo, e quindi, togliendo quell'elemento, si creerebbe una sorta di vuoto che non ci permetterebbe di collocarle in un'epoca, in una cultura, anche in una serie di problemi che erano quelli dell'Italia, dell'Europa.
Io facevo riferimento, Silvano, a un consumo tutto attuale delle immagini, della storia, che tende a appiattire tutto e a servirsi del passato per strampalate ipotesi o teorie che nulla hanno a che vedere col passato. Il rischio è che appunto un museo di quello spessore, con quel tipo di timbro, possa essere strumentalizzato, travisato da visitatori o semplici, come dire, utenti anche da remoto delle collezioni Lombroso, che invece, come ci hai spiegato tu, sono corpose, che si sono formate in tempi diversi. Come dicevo, tornando alla mia domanda iniziale, hai tanti materiali raccolti in vita da Lombroso e poi dai suoi successori. Il museo negli anni ha cercato anche ultimamente di dare prospettive, angolature, dispositivi anche di fruizione molto diversi. Penso ad esempio a tutto il lavoro che avete fatto sui tatuaggi.
Sì, certamente il museo, quando è stato inaugurato nel 2009, non aveva le installazioni multimediali che ora sono state inserite, ma anche la nostra conoscenza di queste collezioni, come quella del tatuaggio o di altre, quella degli orci carcerari o la collezione degli scritti dei detenuti, le conoscenze che all'epoca avevamo erano molto più scarse, molto più limitate. Non dimentichiamoci che appunto in questa sua caotica attività Lombroso non teneva nota della provenienza degli oggetti. Quindi il museo è stato anche un cantiere, un ambito di ricerca, di studio in cui si sono applicati in molti provenienti dall'Italia e dall'estero, che hanno contribuito a comprendere queste collezioni, e i risultati di questa ricerca sono stati presentati sia attraverso tre edizioni via via più dettagliate del catalogo, sia attraverso queste nuove postazioni che spostano sempre più l'assetto principale della visita dalle teorie di Lombroso a quello che è testimonianza sul mondo del carcere, sul manicomio, sulla popolazione carceraria, anche in generale sulla cultura dei ceti subalterni dell'epoca, di cui per esempio i tatuaggi collezionati da Lombroso sono una testimonianza straordinaria.
Certo. Tu adesso facevi riferimento ad esempio anche alla collezione degli orci, ci vuoi raccontare di che cosa stiamo parlando?
Allora, sono brocche in cui veniva distribuita l'acqua potabile all'interno delle carceri di Torino, le carceri nuove di Torino, il carcere giudiziario che risale ai tempi di Torino, della Torino capitale del Regno d'Italia, un grande carcere cellulare, privo però di acqua corrente. Quindi questi orci venivano distribuiti ai detenuti, e i detenuti, violando i regolamenti, li incidevano con oggetti, punte di chiodi, pezzi di vetro, lasciando una traccia della loro storia.
Li personalizzavano
con disegni, con faticose frasi in cui si riflette il passaggio dal piemontese per lo più, comunque dal dialetto a un incerto italiano, e questa collezione è unica nel suo genere, ha avuto una notevole circolazione nelle esposizioni anche a livello internazionale, proprio perché non ci sono altri esempi. Come è arrivata sino a noi? Lombroso era l'ufficiale sanitario delle Nuove di Torino e si fece dare questa collezione, forse anche comprandola, non lo sappiamo, dal direttore del carcere che aveva collaborato anche nella raccolta degli scritti dei detenuti, e la conservò nel suo museo personale, che poi è diventato il museo universitario ed è arrivata sino a noi. Una collezione di grande interesse, su cui c'è una ricerca in corso da parte di Franco Orlandi, che ha avuto una borsa dall'Università di Chieti Pescara nell'ambito di un progetto sulle iscrizioni, e che è riuscito a ricostruire le biografie di una parte degli autori. Quindi, partendo da indizi minimi, attraverso i fondi del Tribunale di Torino e gli scritti di Lombroso, che
è riuscito a risalire
un libro, è riuscito appunto a scoprire chi erano gli autori e anche a comprendere il significato di immagini, simboli che sono presenti su questi orci altrimenti anonimi.
Ecco, io ho visitato il museo varie volte, certamente uno degli aspetti più interessanti, più intriganti delle collezioni è tutto ciò che attiene ai manufatti fatti da persone sotto osservazione o detenuti, a cui Lombroso dedicava particolare attenzione, dalle carte da gioco a piccoli oggetti magari di legno. Adesso tu ricordavi l'opera di personalizzazione degli orci. Ecco, questo rapporto tra manualità, crimine, osservazione criminologica e più in generale medico-psichiatrica, ce ne vuoi parlare un po' di più?
Ecco, Lombroso è considerato il padre della criminologia. In realtà questo riconoscimento va ulteriormente precisato. Certamente Lui iniziò come psichiatra, fu uno dei primi a insegnare clinica delle malattie mentali in Italia all'Università di Pavia dal 1863, e già lì lui sviluppò un'attenzione per gli scritti, per i manufatti creati dai pazienti psichiatrici. Questa è diciamo una pratica dei primi alienisti, famosissimo è il memoriale di Pierre Rivière, certo. Famoso perché fu pubblicato su una delle prime riviste mediche francesi negli anni 30 dell'Ottocento e poi ripubblicato da Foucault. Ecco, da quell'epoca in poi possiamo dire che gli alienisti prestavano una grande attenzione proprio su queste testimonianze di qualunque tipo della personalità dei pazienti che avevano in cura, soprattutto nel caso di perizie psichiatriche. Lombroso inizia a fare queste perizie, pubblica un primo memoriale di un detenuto di Pavia accusato di un omicidio apparentemente assurdo, e lui inizia a collezionare questi oggetti, così come inizia a avere anche pratiche di no restraint nella gestione di questa clinica, per cui dava materiali per poter per permettere ai ricoverati di disegnare, di esprimersi sia per scritto sia con disegni, e ha iniziato a collezionare questi oggetti. È un'esperienza, una pratica che va avanti poi nel 1872, quando lui è direttore del manicomio di Pesaro, che ha vicino un bagno penale da cui arrivano dei detenuti che lui tenta di curare e che sottopone anche in questo caso a delle perizie, e attraverso questi anni appunto lui inizia a sviluppare una teoria criminologica che poi è quella che rifonde nell'uomo delinquente la prima edizione è del 1876, quando avviene anche il trasferimento a Torino sulla cattedra di medicina legale. Ecco, in questo passaggio dalla psichiatria alla criminologia c'è anche il trasferimento di competenze e di un'attenzione per gli scritti, per le espressioni culturali di persone ristrette dall'ambito manicomiale all'ambito penitenziario.
In questo lui è avanti, cioè non è l'unico come tu hai raccontato, però è un lascito, quello da questo punto di vista, quello di Lombroso, molto interessante, cioè questa attenzione a quelle che sono le esperienze, le proiezioni anche appunto manuali o qualunque altra esperienza o testimonianza dei soggetti fragili, insomma, all'epoca non era affatto scontata in qualche modo, no?
Sì, non era scontata a livello magari di apparato giudiziario, mentre invece i periti lavoravano già molto sulle autobiografie, sui memoriali. Purtroppo il caotico metodo di Lombroso ha distrutto le autobiografie su cui Lombroso ha lavorato, nel senso che lui utilizzava gli stessi testi originali come bozze per la stampa dei suoi libri, quindi avendole pubblicato nei palinsesti del carcere del 1893, alcune di queste autobiografie, gli originali sono andati perduti. Però altri si sono conservati, quelli di Mario Carrara, a cui accennavo prima, che ha continuato il suo lavoro, che costituiscono una grande collezione conservata nell'archivio del museo, che oggi è oggetto anche di una ricerca da parte di Emanuele D'Antonio, che sfocerà, spero presto, in un libro, come in un libro è sfociato già lo studio di Alessio Petrizzo sulla più bella, davvero straordinaria autobiografia, quella di Luigi Martino, un brigante che impara a leggere e scrivere nelle prigioni del Regno d'Italia e poi realizza questa vita del flebotomo dei briganti, la sua autobiografia, come un libro illustrato, con anche lui un difficile rapporto con l'italiano e numerose immagini che raffigurano la sua vita prima in un contesto agropastorale e poi all'interno di una banda di fuorilegge.
Silvano, l'ultima cosa, ma fuori dai confini nazionali, Cesare Lombroso in vita e dopo ha avuto qualche fortuna oppure no?
Direi di sì. Come sai benissimo.
Come so bene, ma era giusto farti comunque la domanda.
Sì, allora la diffusione è una diffusione straordinaria. I libri di Lombroso vengono tradotti un po' in tutte le lingue e poi impressiona sia la rapidità con cui le sue teorie hanno viaggiato per il mondo. Ad esempio, già nel 1875, prima ancora che uscisse L'uomo delinquente, sui quotidiani di piccole comunità degli Stati Uniti si parlava delle ricerche di Lombroso che aveva scoperto che il criminale è un essere primitivo. E poi la persistenza, appunto, ci sono pareri di medici carcerari sui detenuti delle carceri brasiliane degli anni 40 che fanno riferimento alle teorie di Lombroso. Quindi direi di sì, ha avuto una notevole diffusione e così come ha incontrato molti avversari che non riconoscevano assolutamente una validità nelle sue teorie, ha avuto però anche molti
estimatori,
molti seguaci.
Grazie Silvano.
E dobbiamo fermarci, purtroppo stavo intervenendo a gamba tesa con Barbara Bracco e con Silvano Montaldo, io mi sono ritagliato il ruolo della domanda scema finale, quindi Silvano si prepari, perché ho qui una mail di un tal Roberto Vannacci che dice che vorrebbe fare il prossimo congresso del partito lì da voi. Lo sconsiglia lei o gli diciamo di sì? Un mezzo sì.
Ma io lo sconsiglio, ma poi è proprio impossibile perché non abbiamo degli spazi.
Ah, solo per quello! Solo per quello!
No, non solo per quello, no. Non solo per quello.
Beh, certo, fare un congresso in mezzo agli scheletri, però ci vuole.
Diciamo che alcune teorie che sta in questo momento...
Non sembrerebbe ben augurato.
No, esatto.
Questo
esatto.
È vero. Però diciamo così che alcune delle sue teorie che si vedono in televisione mi hanno ricordato molto quello di cui abbiamo discusso in questa trasmissione. Va bene, domanda stupida a parte, grazie davvero a Silvano Montaldo per averci raccontato e aver provato anche a rispondere appunto ad alcuni dubbi, alcune domande che naturalmente voi storici dovete continuare a farvi in continuazione. Buona giornata, a sentirci.
Grazie, arrivederci. Arrivederci.
Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.
Dobbiamo davvero salutarci a questo punto. Grazie per averci seguito fin qui e noi a sabato prossimo,
alla
direi.
Alla prossima.